Sia lodato Gesù Cristo. Non vi sarà difficile credere che ci sono momenti anche nella vita di un sacerdote che uno penserebbe di non voler mai affrontare, ma davanti ai quali, per senso del dovere ed impossibilità di sottrarsi, bisogna esporsi. E ci sono momenti come questi nei quali il cuore, prima che il cervello, dicono un no, perché stentano a rendersi conto di quello che è successo. Mai, ed è una grazia che chiedo spesso al Signore, mai possiamo, anche noi sacerdoti, abituarci alla realtà della morte, e ancora meno, e vi pregherei di credermi in questo momento, salire l'altare con l'atteggiamento allenato, abituato, di chissà che cosa deve dire e come deve comportarsi. Anche per noi sacerdoti non è semplice presentare alla misericordia del Signore l'anima di quelli che per ministero e per volontà di Dio sono i nostri figli. E anche per noi sacerdoti, come per voi, la morte, soprattutto quando arriva non preparata dagli avvisaglie solite che sono la malattia o l'anzianità avanzata, anche a noi la morte crea un problema al cuore. Nel libro della Sapienza è scritto che Dio ha fatto l'uomo per l'immortalità e che la morte è entrata nella storia degli uomini, quindi nella nostra vicenda umana, personale, come stipendio, dice la Scrittura, come ricompensa per il peccato. È per questo, cari fratelli e care sorelle, che nessuno di noi mai si può sentire a posto, tranquillo, sereno davanti alla morte. Ed è per questo che sempre davanti alla morte viene posto al nostro cuore, e siccome siamo cristiani, alla nostra fede, un punto interrogativo. Di questa difficoltà ad abituarsi alla morte, di questa difficoltà davanti al mistero della morte, parla il Vangelo di oggi, il Vangelo che abbiamo ascoltato, che presenta la difficoltà di questa donna Marta non tanto per la morte di uno, ma per la presunta assenza di Gesù. Se tu, dice Marta a Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E sono le domande che ci poniamo sempre noi. Dov'è Dio? Dov'è quando a morire sono le persone buone, le persone innocenti, i piccoli? O ancora, perché il male nel mondo? Perché la violenza? Perché la sofferenza? Avete sentito la risposta di Gesù, che non è una risposta per la morte di Lazzaro e basta. Non è soltanto questo. Gesù dice: tuo fratello risorgerà, punto. Ma è una risposta che tocca il cuore di questa donna che ha difficoltà a credere in questo momento nel quale Gesù sembra essersi assentato. Gesù parla a Marta e risolve, cerca di risolvere questo problema che Marta si pone nel profondo della sua anima. E fa una domanda: Una domanda, cari fratelli e care sorelle, che oggi rimbalza sul cuore mio, vostro, cuore di tutti noi che siamo qui. E la domanda, l'abbiamo già sentita, ed è questa: Marta, credi? Tu credi? La risposta a questa domanda, cari fratelli e care sorelle, non si può dare a parole. E in base alla risposta che noi diamo a questa domanda, si gioca la salvezza della nostra anima. Tu credi? Credi che Gesù è veramente per te la vita? Credi che Gesù è per te davvero la risurrezione? Credi che non può finire tutto così? Ma se credi questo, perché allora vivi così? Perché trascuri tante volte la tua vita spirituale, gli impegni di fede, la messa della domenica? Perché pensi solo ai soldi? Perché non cerchi altro che affermare te stesso, a metterti al centro dell'universo? Perché la parola che ti piace di più è la parola io? Perché cerchi di essere servito anziché servire? E perché anche il prossimo, quello che è vicino, diventa semplicemente uno scalino perché tu possa metterti in evidenza, cercare di emergere da quello che è lo squallido e insignificante appiattimento della tua vita di tutti i giorni? Noi dobbiamo rispondere a questa domanda con convinzione. Dobbiamo darla con la nostra vita una risposta, con uno stile di vita che sia autentico, vero, che non sia soltanto la volontà di camuffare quelli che sono gli aspetti più bassi del nostro io. Dobbiamo dare una risposta a questa domanda: tu credi? Con uno stile di vita autentico, disponibile, umile, servizievole, uno stile di vita evangelico. Diceva il Papa l'altro giorno, quando è andato a visitare lo Yad Vashem, diceva il Papa: Adamo, dove sei? È una domanda che ci dobbiamo porre: dove sei? Caro fratello e cara sorella che oggi sei qui a questa messa, dove sei? Dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo tesoro? Ha detto Gesù, lì è anche il tuo cuore. Triste se il nostro cuore è chiuso in banca. Triste se il nostro cuore è interessato agli aspetti del successo, della riuscita umana. Triste. E diceva ancora il Papa, riferendoci allo sterminio degli ebrei, ma vale per noi, per tutti questo. Adamo, hai sacrificato il prossimo a te stesso. Dice l'inno alla carità di San Paolo: la carità non cerca il suo interesse. Ma queste cose, e questo lo dico non solo come parroco, come sacerdote, lo dico soprattutto come amico di zia Giuliana, tutte queste riflessioni radicano in un aspetto fondamentale della nostra vita, che è la formazione. Soltanto se sei veramente cristiano e se vivi da cristiano, soltanto allora questo stile di vita che assumi e che è la tua risposta a questa domanda di Gesù del Vangelo di oggi, soltanto se c'è questa formazione, la tua vita sarà evangelica, secondo il pensiero di Gesù. Chiediamocelo, nella verità del nostro cuore. Si può mentire davanti a tutti, ma non si può mentire a Dio e non possiamo mentire a noi stessi. Chiediamocelo tutti in questo momento: ma io credo davvero? Che religione è la mia? Che fede dico di avere? Perché Gesù ci ha insegnato questo. Lo trovate nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 16. Chi vuole salvare la propria vita la perde. E chi perde la sua vita per me, per il Vangelo, la salva. Troppe volte nella comunità cristiana noi non viviamo questi valori, valori alti, valori importanti, valori imprescindibili. Si sgomita, si bisticcia, si cerca di avere il prossimo a disposizione per sfogare le proprie ire e cattiverie. E si fa quel discorso, ne abbiamo parlato tante volte, che è un discorso da supermercato. Tutto quello che mi conviene, tutto quello che mi costa poco, quello lo prendo, anche nella vita della parrocchia. Ma quello che costa molto, quello che è alto, quello non mi interessa, cerco altro. E così dimentichiamo che Gesù ha preso un altro posto, ha cercato un altro posto, e questo posto è stato la croce, e ci ha detto che se vogliamo essere i suoi discepoli, dobbiamo imitarlo, prendere anche noi ogni giorno la nostra croce e seguirlo. Giustamente dice il Papa in un suo libro, ma ha ripreso questo pensiero anche di recente, se non cambi la tua vita, se non cambi i tuoi atteggiamenti, se non ti converti, non sei peccatore, sei corrotto. Io penso che abbiate capito bene dove sto andando a parare. Le disposizioni della Chiesa ci chiedono in questi momenti di riflettere sulle verità di fede. Lo stiamo facendo. Però evidentemente abbiamo la possibilità questa sera di affiancare alla pagina del Vangelo che abbiamo sentito e a queste riflessioni che il Vangelo ha fatto nascere nel nostro cuore la vita di questa nostra carissima sorella, che è stata qui, e tantissimi di voi che vivono in questa parrocchia molto prima che arrivassi io sanno che queste cose che dico sono vere, che qui questa nostra sorella ha vissuto i valori del Vangelo, la disponibilità, la generosità, la perseveranza, la fedeltà. È stata una donna di preghiera, mai mancava la messa, mai. Una donna amante della parola di Dio. Per quelli che erano presenti durante la visita pastorale, come ha presentato la vita della parrocchia davanti all'arcivescovo, quanto all'ascolto della parola di Dio. Tanto che l'arcivescovo si è fermato, meravigliato, a interrogarla e a parlare con lei. Una donna che non ha avuto paura di servire disinteressatamente la comunità, non per mettersi in evidenza, ma dando in tutti i campi in cui era possibile, dando il suo tempo, dando la sua vita, facendo diventare questa parrocchia, intendo dire le persone, ma anche i posti, la sua casa, la sua famiglia. Mi ricordo con commozione un giorno che ho fatto una battuta un po' azzardata, come qualche volta faccio io, e mi ha risposto sorridendo, non mi ha detto una parola, ma ha risposto sorridendo. Gli ho detto: zia Giuliana, il Signore non ti ha dato figli perché ce l'avamo noi, guarda quanti siamo. Mi ha guardato sorridente, perché probabilmente era la verità. Dobbiamo disabituarci oggi, disabituarci a quelle immagini che ormai davamo per scontate, e anche questa è una colpa davanti a Dio. Quelle immagini della nostra vita, della vita della nostra comunità, immagini quotidiane, vederla andare in giro per le strade della parrocchia portando Gesù ai malati, oppure darsi da fare qui in chiesa, nella pulizia, nel confezionare gli arredi sacri, oppure nel distribuire l'impegno della lettura o gli altri servizi. Disabituiamoci. Il Signore dà gratis delle grazie e quando vuole pure le toglie. Però permettete che, concludendo le mie riflessioni, che sono anzitutto per me evidentemente e poi anche per chi tra di voi le vorrà accogliere, io possa dire questo: secondo me questa nostra sorella è stata veramente in questa parrocchia una testimone, un'apostola ed un esempio. E noi abbiamo bisogno di cristiani così. Ho detto proprio questi giorni scorsi una cosa che ho letto nella vita di Padre Pio. Dice che uno dei superiori un giorno gli ha detto: Padre Pio, ma se tu sei così severo nella confessione, vanno via le persone. E Padre Pio ha detto: va via la pula, il grano resta. Noi abbiamo bisogno di questo e lo chiediamo oggi al Signore, proprio chiedendo a zia Giuliana che questo grano di sudore, di fatica, di impegno che lei ha seminato nei solchi della vita cristiana di questa nostra parrocchia possa crescere. Abbiamo bisogno di persone che sono capaci di dare la vita come ha fatto lei, di morire sulla breccia. Era in chiesa fino alle 7:30, alle 10:15 era all'ospedale, a pronto soccorso. E il Signore ha dato una grazia grande. Quando è venuto zio Nando mi ha detto: Giuliana sta morendo, io ho fatto di tutto per fare quanto prima possibile, e sono stato lì fino a quando ho raccolto l'ultimo respiro. Non ero solo. Così muore il giusto, con quelle promesse che Gesù ha fatto e che si concretizzano. Per la fedeltà il Signore non fa mai un passo indietro. È cominciata per noi l'attesa. Ho detto, dimentichiamoci alcune immagini, però è vero, comincia l'attesa, e l'attesa è questa. Aspettiamo zia Giuliana di rincontrarti nella casa del Signore. Aspettaci e aiutaci. E tutte le volte che ci saranno ancora delle lacrime, come hai fatto fino adesso, asciugale. E quando ci sarà lo scoraggiamento, sostienici. A zio Nando, non solo Don Chico, ma tutti, come famiglia, a zio Nando diamo la nostra vicinanza. Ti vogliamo bene come sempre, più di sempre, e ci siamo. Sia lodato Gesù Cristo.